cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è martedì 2 agosto 2022, sono le 13 e 8 minuti primi, ora locale di Roma, dove fanno circa 36 gradi, il sole splende e il cielo è azzurro. Questo, insomma, per dare l'introduzione a questa puntata di Cose di Calcio. Sapete che fino a giovedì sarò al posto del direttore, forse anche venerdì, ma vi vogliamo tenere con un po' di suspense per quanto riguarda il fine settimana. E oggi saluto, ringrazio il bellissimo, ma che dico bellissimo, meraviglioso, ma cosa dico meraviglioso, unico Federico Rossi in cabina di regia. Ciao Fede, buon lavoro. Dunque, amici miei, fa caldo, lo sappiamo, è estate, d'altra parte è giusto anche che faccia caldo. Qualcuno di voi sarà al mare, spero in tanti, qualcun altro in montagna, qualcuno al lavoro, qualcuno a casa. Speriamo di tenervi compagnia per queste due ore fino alle 15, con tante cose da dire, tante notizie. Naturalmente cerchiamo di farlo in maniera dignitosa, perché questa è la fascia del direttore, ragazzi, quindi fatemi fare bella figura, mi raccomando, mi raccomando. Allora, menù della puntata: tra poco sentiremo dalla redazione di bianconeranews.it Matteo Celletti, e poi alle 14.40 Malù, il grande Malù, straordinario personaggio, meraviglioso, al di là della sua grande competenza per quanto riguarda il mondo del calcio, ma insomma ho passato una settimana con lui in crociera veramente straordinaria. I titoli di questa puntata, perché oggi voglio dare anche tre spunti sui quali rifletteremo insieme, ovviamente con i vostri messaggi, di testo, con i vostri messaggi audio. Perché è importante questo martedì 2 agosto? Beh, intanto perché oggi conosceremo la verità su Paul Pogba. Partito questa mattina, tarda mattinata, alla volta di Lione. Ci sarà il consulto con questo luminare, con questo santone, quello che ha rimesso in piedi anche Zlatan Ibrahimovic. Insomma, capiremo qualcosa di più sulla questione Pogba. Altro tema della giornata, così ve li elenco subito e poi li approfondiamo nel corso di queste due ore: è spuntato da qualche ora il nome di Dries Mertens per quanto riguarda l'attacco. Suggestione, giocatore che arriverebbe a parametro zero. La Juve gli ha offerto anche, insomma, un contratto discreto, visto i suoi 35 anni. Si parla, insomma, di 4,5 più bonus, quando il Napoli ne aveva offerti 2. Io onestamente credo poco a questa soluzione, perché Mertens si è esposto, insomma, lui vuol rimanere a vivere a Napoli, ha chiamato il figlio Ciro, è un figlio adottivo di Napoli. Poi, tra l'altro, la cosa che veramente oggi mi ha fatto sobbalzare, ha parlato anche Nino D'Angelo, il signor Nino D'Angelo, e ha detto sarebbe un tradimento peggiore di quello di Higuain. Ecco, io soltanto per Nino D'Angelo vorrei vedere Mertens alla Juventus, pensate un po', ha parlato Nino D'Angelo. Questa cosa mi inquieta, Nino D'Angelo. Va bene, al di là di questo, però affronteremo anche questo tema. Il terzo tema da affrontare, che ragazzi è tutt'altro che banale, è quello delle uscite, perché da quello che ci risulta, abbiamo fatto un paio di verifiche anche in tarda mattinata prima di andare in onda, verifiche che vanno avanti minuto dopo minuto, anche poi naturalmente ne riparleremo alle 17 con due in bianco nero. Ragazzi, finché la Juve non fa almeno un paio di uscite non entra nessuno. Questo bisogna in qualche modo metterlo in preventivo. La Juve ora, in questa fase, dal 2 agosto, speriamo per pochi giorni ancora, deve far le uscite. Mi direte voi quali uscite? Ripeto, approfondiremo tra poco nel dettaglio questi tre argomenti, che sono un po' il fil rouge della nostra trasmissione, ma ovviamente voi avete la libertà anche di uscire da questi argomenti con i vostri messaggi e con le vostre riflessioni. Le uscite possono essere quelle di Arthur. Speriamo che il giocatore, tra l'altro Juve e Valencia hanno più o meno raggiunto una sorta di accordo, bisogna limare ancora la questione dell'ingaggio, perché noi abbiamo giocatori con ingaggi clamorosi, che le altre squadre non li vogliono dare. Dunque anche qua Juve e Valencia devono mettersi d'accordo. La Juve comunque dovrà compartecipare. L'altra uscita, se ne sta parlando molto in queste ore, è quella di Daniele Rugani. Tra l'altro Rugani ha diverse squadre che lo stanno cercando. C'è la squadra, diciamo, del cuore, che è l'Empoli, ma anche lì l'Empoli al massimo può offrire €1 milioni. Lui ne guadagna 3,5, quindi vuol dire che 3/4 dello stipendio dovrebbe dare la Juve. Sembra che nelle ultime ore sia fatto sotto anche il Verona. Lì tra l'altro ritroverebbe anche qualche stimolo in più, perché è normale che Empoli, una situazione un po' particolare, vai a giocare per non retrocedere. A Verona invece gli stimoli potrebbero essere diversi, perché insomma è vero che il Verona ha cambiato allenatore, non c'è più Tudor, c'è Cioffi, però comunque l'Hellas sembra in questi anni si stia rilanciando, quindi c'è anche questa possibilità. Si parla anche del Galatasaray, vediamo, insomma. Però questo deve essere, come dire, un cartello ipotetico da mettere sempre davanti in queste ore. Finché non esce qualcuno, non entra nessun altro. Mi direte, e se non esce nessuno, che succede? No, qualcuno uscirà. Sta per uscire Arthur. Vedremo la situazione anche di Rabiot, che però, visto anche l'infortunio di Pogba, potrebbe tornare utile. Ma, naturalmente, qui siamo tutti un po' a ricasco di quello che accadrà nel pomeriggio con il consulto, la visita, della quale vi daremo sicuramente conto nel corso di Due in Bianco Nero, perché credo che intorno ai 17 ne potremo sapere qualcosa di più. Quindi insomma questi sono i tre temi che andremo ad affrontare, che sono i tre temi, le tre tematiche che stanno in questo momento impattando sul mercato della Juventus, tutti e tre, perché Pogba è chiaro che se dovesse star fuori 6 mesi, sto ipotizzando, sto anzi esagerando, è un conto; se sta fuori un mese e mezzo, due, è un altro. La vicenda Mertens, è chiaro che lì la Juve ha bisogno il prima possibile di affiancare a Vlahovic un'altra punta, e poi la questione uscite, che in questo momento blocca le entrate. Ma credo che possiamo già, fra poco andremo con Matteo Celletti. Allora io faccio una cosa, comincio a leggere un po' i vostri messaggi prima di andare a approfondire le tre tematiche. Purtroppo ancora al lavoro, ben trovati carissimi Ale e Federico. Quanti nomi associati alla Juve? Alla fine li prenderemo tutti, scrive Terry, ma no, non li prenderemo tutti, ne prenderemo credo un paio, se le uscite arrivano credo che saranno un paio le entrate. Poi sono usciti in 5, entrati in 3, quindi posto ce n'è ancora, davanti siamo contati. Mica tanto, perché se vai a vedere per esempio il centrocampo in questo momento, siamo dunque considerando purtroppo ancora Arthur, Rabiot, Fagioli, Rovella, Pogba, McKennie siamo a 6, chi mi manca? Ah, e Locatelli 7. Quindi il ragionamento, amici miei, va fatto anche su questi numeri. Se sono usciti in 5, sono entrati in 3. Sì, a centrocampo siamo 7. Quindi che esca Arthur, che esca Rovella, qualcuno deve uscire per poi andare a prendere magari Paredes. Oggi il centrocampo della Juventus, ne abbiamo parlato anche ieri, è formato da 7 elementi. Sono d'accordo sul fatto che davanti siamo corti in questo momento. Infatti, davanti a prescindere arriverà qualcuno, a prescindere. Ma a centrocampo, se non ne escono almeno un paio, rimangono quelli che abbiamo. Lo stesso dicasi per il difensore centrale. Se il signor Rugani rifiuta tutto, la Juventus rimane con Rugani, Bonucci, Bremer e Gatti. Questa è la situazione. Vero Matteo Celletti?
Tutto vero, confermo tutto.
Ciao Matteo, ciao, redazione bianconeranews.it. Allora, intanto, cosa bolle in pentola sul nostro sito, caro Matteo?
Ecco, da poco c'è stata l'ufficialità di Castanos alla Salernitana. Ricordiamo, centrocampista cipriota di proprietà della Juventus, è approdato in Granata a titolo definitivo. Poi abbiamo questi incognita Raspadori, che insomma la Juve è molto interessata all'attaccante del Sassuolo, lo vuole come vice Vlahovic, ma non solo, potrebbe anche giocare benissimo a fianco di Vlahovic. Per ora è leggermente avanti il Napoli, però in settimana ci saranno incontri tra Juventus e Sassuolo, per capire quella che è un po' questa trattativa. Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro.
Posso ridere, Matteo?
A me è una cifra altissima.
A me viene da ridere, ma non sai quanto. Anche perché al Napoli, ok, il Sassuolo gli fa lo sconto. Perché al Napoli il prezzo è 20-25, alla Juve è 40. Io gli sbatterei la porta in faccia, caro Matteo. Anche perché parliamo di Raspadori, non parliamo di Mbappé. Parliamo di Raspadori. Prego, scusa se ti ho interrotto, ma mi è venuto da ridere.
No, tra l'altro il Napoli per prendere Raspadori, insomma, deve uscire Zielinski. C'è un'offerta importante del West Ham. Il club inglese è pronto ad offrire circa 40 milioni di euro. E se questa offerta, insomma, verrà fatta, il Napoli l'accetterà e virerà su Raspadori. L'alternativa, ovviamente, come abbiamo detto, è la Juventus. Poi c'è la situazione Arthur, che hai raccontato bene tu. C'è il Valencia, che è molto interessato, che però non è in grado di coprire al 100% lo stipendio che prende la Juve, che ricordiamo è di 5 milioni di euro netti a stagione. Ci sono da definire delle percentuali tra Juventus e Valencia circa il suo pagamento, insomma, dell'ingaggio. La situazione Paredes è questa ormai da giorni. Il Paris Saint-Germain chiede circa 30 milioni di euro, la Juventus per ora ne può offrire solo 15, ma servono uscite, come hai raccontato bene tu. Serve l'uscita di Arthur, serve l'uscita in caso di McKennie, che si è infortunato. La verità è che però la Juve ora è corta al centrocampo, con l'infortunio di Pogba, con l'infortunio di McKennie. Però comunque servono uscite, o Rabiot o Arthur, per prendere Paredes, o insomma, o chi per lui. C'è la pista sullo sfondo, la vista Milinkovic, che però, insomma, si tratta ancora di fantasia,
guarda,
per ora.
Bravo, io prima di entrare in diretta insieme a Vincenzo Marangio abbiamo fatto delle verifiche. A noi ci è stato detto che è pura fantasia Milinkovic-Savic, come hai spiegato te. Poi, attenzione, la Juve, se vuole, come raccontiamo sempre, si compra Milinkovic, Lotito e la Lazio, se vuole, se interviene l'Exor. Questo tanto per far capire. Però noi poi dobbiamo essere anche realisti. A noi ad oggi risulta che Milinkovic è una fantasia. Poi, nel mercato, e io per questo me ne tengo lontano e parlo con chi si occupa di mercato, mi hanno sempre insegnato che quello che è vero oggi può diventare assolutamente falso domani. Però, l'hai detto molto bene, ad oggi Milinkovic è una fantasia.
Anche perché Lotito, insomma, richiede 70 milioni di euro, che non sono pochi, per un giocatore che comunque è in scadenza di contratto, insomma, nel 2024, e quindi Lotito non è disposto a cederlo a cifre più basse di 70 milioni di euro. Poi è anche vero che Milinkovic sarebbe un gran colpo per la Juventus e risolverebbe molti problemi che in questo momento ha a centrocampo, dopo, come abbiamo detto, con gli infortuni di Pogba e McKennie. Però Milinkovic per ora si trova bene alla Lazio, si trova bene, insomma, con il suo contratto, e non ha intenzione di partire, anche perché le pressioni alla Juventus sarebbero decisamente maggiori di quelle che ha la Lazio, visto che, diciamo, è il giocatore più talentuoso della squadra biancoceleste.
Sì, io adoro Milinkovic-Savic, ne ho parlato sempre, ho sempre detto, per me Milinkovic-Savic sarebbe l'upgrade clamoroso della Juventus. Però un dubbio mi viene, caro Matteo, e l'affronto anche con te, poi ovviamente dopo la pausa comincio con tutti i messaggi, siete già tantissimi. Lo hai spiegato, cioè Milinkovic sta bene alla Lazio, per carità, a Roma si sta pure bene, manca il mare, però insomma si sta bene, basta fare qualche chilometro e si arriva. Ma al di là di questo, un giocatore che ha ambizioni, dopo 7 anni, senza togliere niente alla Lazio, saluta la Lazio, invece lui si trova in questa comfort zone, allora io comincio a pensare che sia un grande limite del giocatore, che non si vuole confrontare con realtà più importanti.
Esatto, ma è un limite da sempre di Milinkovic. Non so se ti ricordi, ma Milinkovic era praticamente un giocatore della Fiorentina ed è scappato prima della firma del suo contratto dalla sede della Fiorentina, perché c'erano appunto queste pressioni, c'era questa offerta della Lazio superiore e lui aveva paura di fare questo salto. La paura gli è rimasta anche a quasi 30 anni e quindi, insomma, vedremo se nei prossimi anni magari si trasferirà in un club più grande, ma per ora lui si trova molto bene alla Lazio e intende rimanerci.
Se il giocatore, d'altra parte, se il giocatore non forza la mano con Lotito, non tratti, cioè lui chiede giustamente, esatto, come raccontava Matteo, 70, 60, diciamo con 60 glielo porti via, te lo infiocchetta, come si suol dire. Però la trattativa è quella, e a quel che ci risulta, però, ripeto, quello che viene detto da una fonte magari è smentita da quell'altra, ad oggi non c'è neppure un accenno di trattativa tra Juventus e Lazio per Milinkovic. Poi vedremo. Un'altra cosa, sì, avete ragione amici miei, io prima quando ho fatto il conto dei centrocampisti, perché ha ragione Matteo, siamo corti, ma in realtà numericamente siamo in tanti, mi ero dimenticato di Miretti e Zaccaria, quindi la Juventus oggi a centrocampo ha 9 giocatori, 9, ecco perché se non ci sono le uscite non ci sono le entrate, perché cosa ci presentiamo con 10 centrocampisti se prendiamo anche Paredes? Ora, Rovella, mi pare che la cosa è anche su Bianconera News, il nostro sito, c'è una richiesta del Monza, quindi vediamo, potrebbe andare al Monza. Arthur, speriamo che si riesca a trovare una quadra, però non bastano, perché se siamo in 9, se ne escono 2, se la matematica non è un'opinione, rimangono 7, giusto Matteo?
Giusto, giustissimo, però 7 giocatori che però insomma ci sono dei dubbi sulle loro prestazioni, perché Rovella comunque è retrocesso con il Genova lo scorso anno, Zaccaria ha fatto 6 mesi la Juve, ma insomma secondo me non è un giocatore da Juventus Zaccaria, se bisogna dirla tutta.
Su questo non sono d'accordo con te Matteo, a me piace molto Zaccaria. Allora, su una cosa hai ragione, lo abbiamo visto poco e quando cominciava a entrare diciamo nei meccanismi si è infortunato, però per me è un giocatore che in un centrocampo a
è un
tre...
giocatore buono però bravo, non ti fa buono. Fare il salto di qualità, questo
esatto,
io intendo.
Esatto no, sai probabilmente qual è il fatto? Che noi siamo stati abituati negli ultimi anni a vedere Arthur, Ramsey, questa gente qua, e quindi arriva Zaccaria e ti brilla gli occhi, insomma, no?
Certo, questo è verissimo. E poi in difesa c'è da risolvere la situazione Rugani. Rugani ha parlato più volte la gente, ha detto che vuole rimanere alla Juventus, però ad oggi ci sono delle piste. C'è ad esempio l'Hellas Verona, ma anche il Galatasaray che potrebbe prenderlo a titolo definitivo. Ovviamente se esce Rugani, la Juventus si ritroverebbe con 3 difensori centrali, che ad oggi sono Bonucci, Bremer e Gatti, e Rugani. Quindi se esce Rugani... in teoria dovrebbe arrivare
Milenkovic.
Un altro difensore.
Arriva esatto. Milenkovic, questo penso di poterlo dire con sufficiente sicurezza, sempre riferita al mercato, perché...
Sempre se esce Rugani.
Oh, tra l'altro sulla questione Rugani, io non so se è vero, ma se è vero, quindi faccio questo gioco di parole, che il Galatasaray ha offerto tra i 10 e i 12 milioni per Rugani, cioè sarebbe veramente da portarglielo. Il problema è che secondo me Rugani, forte di un contratto da quasi 4 milioni di euro l'anno, perché si dovrebbe muovere dalla Juventus? Per me non si muove, all'Empoli non ci va, e lì sarebbe una scelta di cuore, mettiamola così. L'Empoli però può dare 1 milione, quindi la Juve deve dare altri 2,5. Ecco, io lo vedrei bene al Verona. Perché poi, Matteo, io capisco, no, che tu sei un giocatore, sei alla Juventus, ma perché devo andare a giocare al Verona? Perché poi bisognerebbe anche fare i conti con se stessi, dire, ma io sono un giocatore a Juventus? Forse no. Sono un giocatore da Empoli? No. Però sono un giocatore da una via di mezzo, quindi a Verona ci vado. E invece questi si impuntano.
È anche vero che poi quest'anno potrebbe trovare più spazio rispetto agli altri anni, perché per ora ci sono solo 4 difensori centrali. Bonucci non giocherà sicuramente tutte le partite, perché comunque insomma alla sua età Gatti è giovane, quindi magari può peccare ancora di esperienza che Rugani invece ha un po' di più. Quindi
infatti
secondo me...
il problema è quello, hai centrato il punto Matteo, lui Rugani perché secondo me non andrà via? Per il ragionamento che ha fatto adesso Matteo, perché Rugani rischia di diventare, non dico il secondo, ma quasi. A meno che...
Il terzo sicuramente,
a meno che esploda Gatti. Perché se esplode Gatti, a quel punto Rugani va a fare il quarto, e sarebbe anche un'umiliazione, no? Perché un giocatore che ha 0 presenza in Serie A, che ti supera dopo 7 anni, 6 anni, quant'è che Rugani alla Juve, nelle gerarchie, sarebbe una forte umiliazione. Però quello che ha detto Matteo, scolpitelo nella pietra. Lui sente la possibilità quest'anno di giocare tanto, caro Matteo, e quindi non, per me non andar via.
Sì, no, ma insomma il tema è sicuramente questo. Rugani È sicuramente il terzo difensore centrale della Juventus e quindi potrebbe giocare molto di più rispetto agli altri anni.
Oh, prima di salutarci, la questione Pogba. La questione Pogba, su Bianconera News troverete tutti gli aggiornamenti. È partito in tarda mattinata. Ci sarà questo consulto a Lione. Si fanno varie previsioni, no? Perché ci sono quelle più ottimistiche e sarà il tema che affrontiamo subito dopo la pausa. Un mese e mezzo, 2 mesi, fino a quelle pessimistiche che vanno a dopo il Mondiale, quindi al 2023. Che ti aspetti, Matteo?
Ma ecco, è molto complicato. Sicuramente è una situazione delicata e poi il fatto che Pogba c'è questa possibilità che potrebbe rientrare addirittura dopo saltare il mondiale e quindi dopo, insomma, appena scattato il 2023. C'è però anche questa possibilità di fare questa operazione con il ginocchio che, insomma, recupererebbe al 95% e quindi potrebbe tornare dopo 2 mesi. Però questo non vuol dire che dopo 2 mesi giocherà. 2 mesi è recupero e poi insomma lui deve riprendere la forma, si deve reinserire ovviamente ai ritmi, quelli che sono i ritmi un po' della Serie A, perché alla fine lui la preparazione l'ha fatta a metà,
Eh sì,
neanche
neanche.
ha fatto solo amichevoli estive e quindi si deve sicuramente il suo corpo, il suo fisico si deve riabituare ai ritmi quelli che sono della Serie A e che la Juve avrà già preso da tempo a novembre, perché a novembre insomma prima del mondiale la forma di tutte le squadre della Serie A sarà insomma non dico al massimo però quasi.
Matteo, prima di salutarti, al 2 agosto mi fai una sorta di classifica di chi si è mosso meglio fino a questo momento sul mercato, diciamo, tra le big?
Sicuramente la Roma è una delle squadre che si è mossa meglio, anche perché non ha speso quasi zero, ha speso solo 7 milioni di euro per Çelik ed ha speso quasi tutto di ingaggi. Ricordiamo Dybala, Matic, Svilar, potrebbe arrivare Wijnaldum, anche se nelle ultime ore insomma, è spuntato questo problema sull'ingaggio del giocatore. Poi c'è il Milan che ieri ha fatto un grande colpo, ha preso Decathlon che in nottata ha fatto le visite mediche, oggi in nottata è arrivato a Milano e oggi stamattina farà le visite mediche. Il Napoli comunque ha venduto tanto, sta comprando tanto, obiettivo Raspadori, obiettivo De Lofeu, insomma ci sono tanti, tanti giocatori che ancora deve prendere il Napoli. E la Lazio ha preso tanti giocatori non vendendo nessuno, è rimasto Luis Alberto, è rimasto Milinkovic-Savic e ne ha presi 6-7. Cioè, insomma, in Italia la situazione è questa, poi ovviamente c'è il Monza che ha fatto un bel mercato sicuramente più per salvarsi, ma diciamo in un mercato da metà classifica,
Eh
quasi
sì,
da
eh
metà
sì,
classifica.
eh sì. Matteo, grazie, buon lavoro su bianconeranews.it, ti leggiamo e ti troviamo. Grazie Matteo, buon lavoro.
Grazie a voi, ciao.
Allora, amici, noi andiamo in pausa. Io vi vorrei chiedere questa cosa. Sì, ve la chiedo. Che impressione avete sulla questione Pogba? Secondo voi come si risolve la questione dopo l'incontro di oggi, dopo la visita di oggi? Qual è la vostra sensazione? Cosa percepite nell'aria? Voglio saperlo, così ci confrontiamo su questa tematica appena rientriamo dalla pausa.
Cose di calcio.
Bene, bene, eccoci qua, 13:35 minuti, primi martedì 2 agosto, stiamo affrontando le tre tematiche più importanti in questo momento per quanto riguarda la Juventus. Vi ho chiesto quali sensazioni avete sulla vicenda Pogba. Dunque, vi dico la mia, come insomma ho fatto ieri, ma oggi sicuramente ne capiremo molto di più. Io non sono particolarmente ottimista. Qualcuno potrà dire dov'è la novità? No, però sarei stato molto più ottimista senza il mondiale di mezzo, perché senza il mondiale di mezzo Pogba si sarebbe operato. Sapevamo che dovevamo aspettarlo 2, 3, 3 mesi e mezzo, 4, però avevamo la certezza di ritrovarlo poi integro, mettiamola così. Qua invece la mia impressione, e spero realmente di sbagliarmi, è che il giocatore non si opererà, perché ovviamente c'è il mondiale di mezzo, per cui farà qualche partita con la Juve, magari selezionandole un po', senza forzare più di tanto. Poi ci sarà il mondiale e bisogna vedere come troveremo il giocatore dopo il mondiale. La mia paura è di ritrovare un giocatore dopo il mondiale che magari ha forzato sul problema che ha e a quel punto decida di operarsi. questo è sicuramente lo scenario peggiore, peggiore, però non possiamo escluderlo del tutto. Dall'altra parte capisco l'ambizione di un giocatore che a 29 anni ha forse l'ultima grande chance di giocarsi il mondiale, perché è vero che poi ne avrà 32, ma è anche vero che la Francia ha tutta una serie di talenti in rampa di lancio, per cui magari al prossimo mondiale Pogba potrà essere sì convocato, ma non essere più titolare. Qua invece c'è da andare a difendere una Coppa del Mondo vinta, e lui lo può fare da titolare. Quindi io ho questa impressione. Poi magari oggi il professore al quale si sottoporrà la visita a Pogba ci racconterà che la situazione è molto meno grave di quella che sarà descritta, anche perché poi comunicati ufficiali non ce ne sono stati, si è letto, ascoltato e sentito di tutto, ma oggi finalmente avremo il quadro più chiaro. Ma è evidente, è normale, è logico e umano che in questo momento il giocatore pensi soprattutto alla vicenda mondiale, e l'idea di saltare il mondiale per me non gli passa nemmeno per, come si dice a Livorno, per l'anticamera del cervello. Quindi lui probabilmente farà magari un'operazione non risolutiva al 100%, oppure una terapia conservativa, ma ripeto, non mi affaccio su situazioni che non sono di mia competenza, perché non faccio il medico, tantomeno l'ortopedico. Quindi vedremo oggi, ne capiremo di più, magari invece decide di operarsi e di mettere a rischio il mondiale. È chiaro che da lì possono cambiare un po' anche le strategie sul mercato per quanto riguarda il centrocampo. Fatto salvo però una questione: oggi noi a centrocampo abbiamo 9 giocatori, ne devono uscire almeno tre per cominciare a portare a casa qualche altro elemento. Dai, sentiamo un po' di vocali, poi vado anche con i testuali, prego.
Belli, buongiorno. Come fai a non adorare l'aria condizionata? Siamo in un inferno di caldo. Stanislao da Ostia.
Ciao Ostia, bella Ostia, casa mia praticamente, 8 km da me. No, io odio l'aria condizionata, devo dire ce l'ho accesa, se vi dico a quanto mi prendete in giro, a 25. Ho il condizionatore acceso, sì, ma a 25. Prego.
Ciao Alessandro, sono Santo. Ma
ciao Santo.
Io tra i pretendenti al campionato quest'anno metterei il Sassuolo. Secondo me è la squadra più forte del campionato, perché ogni suo giocatore vale 40 milioni. Ciao a tutti.
Che follia. È veramente una... Questa del Sassuolo è una follia. Ma è una follia per il semplice fatto che, siccome in Italia grandi talenti non ce ne sono, parliamoci chiaro, il Sassuolo qualcuno ne ha, se poi vogliamo definire talento, perché io non lo so se Raspadori è un talento. Per me Scamacca è un buon giocatore, ma non è un fenomeno. Berardi lasciamo perdere. Frattesi, infatti la Roma poi è andata su Wijnaldum, perché tira la corda, poi la corda si rompe e la Roma va a prendere Wijnaldum e non Frattesi. Secondo me noi abbiamo preso uno dei migliori prospetti del Sassuolo, cioè Locatelli. A me continua a piacere e a convincere molto, però quello che dice Santo è corretto. Cioè, questa è una squadra che ogni giocatore, soprattutto poi quando si avvicina alla Juventus, 40 milioni. Ma sapete come la penso su Zaniolo, no? Per me Zaniolo non vale mai 50 milioni. Però è chiaro che se Raspadori ne vale 40, Zaniolo qualcosina in più ne vale. Questo non c'è dubbio. Allora, leggo qualche messaggio testuale, amici miei. Allora, dunque... fra i tanti nomi fatti, perché non pensare di fare esordire o aggregare alla necessità il giovane Ildiz under 19? Se c'è il talento non importa l'età. Sì, Caterina, allora fammi dire una cosa, perché poi si creano anche dei falsi miti. Allora, questo è un ragazzo interessante, sicuramente. Abbiamo visto che ha dei movimenti e dei colpi interessanti, non c'è dubbio. Ma gli vogliamo già mettere addosso la pressione di farlo giocare in prima squadra? Per me gli faremmo bruciare le tappe. Cioè, questo sta facendo bene nelle amichevoli con l'Under 23, e cosa facciamo? Lo prendiamo e lo mettiamo subito in prima squadra? Aspettiamo, anche perché poi si rischia veramente di bruciare i ragazzi. Hanno bisogno di fare le loro tappe. Questo non vuol dire che fino a 25-26 anni non può giocare nella Juventus. Ci mancherebbe altro. Ma vediamolo, capiamolo che tipo di giocatore abbiamo di fronte. adesso abbiamo l'opportunità di far giocare Fagioli, no? Facciamo giocare Fagioli. Se Fagioli gioca titolare con il Sassuolo, io sono contento, perché è tutto l'anno scorso e abbiamo i talenti in casa, c'è Fagioli, benissimo. La sfortuna o la fortuna, chi lo sa, ci ha portato ad avere la prima giornata di campionato fuori Rabiot per squalifica, fuori Pogba per infortunio, fuori McKennie per infortunio. Finalmente vedremo Fagioli. Però dobbiamo essere tutti consapevoli che se dovesse sbagliare la partita non gli dobbiamo buttare la croce addosso. Ah, però vedete, non abbiamo comprato nessuno e quindi ci abbiamo Fagioli. No, non deve essere così. Se la Juventus decide, ok? Non credo, ma se dovesse decidere di tenersi Rovella e Fagioli e fare la stagione con questi centrocampisti, a me va benissimo. Io sono felice. Sono felice. Però dobbiamo avere la consapevolezza che abbiamo dei giocatori che non hanno mai indossato la maglia della Juventus, se non in occasioni sporadiche, che sono alla loro prima grande esperienza e che possono peccare anche di ingenuità giovanile. Benissimo, sono felice. Però ripeto, al primo messaggio Fagioli deve andare a giocare nella Cremonese, si ritorna tutti indietro poi, Su questo io voglio essere netto in questa stagione. Netto. Quindi si fa la scelta dei giovani? La sposo per primo. Però poi la sposiamo fino in fondo, amici miei. Non è che alla seconda, terza partita però bisognava prendere Paredes. No, però quelli hanno preso quegli altri e noi ci abbiamo Fagioli. No, gli si dà fiducia. E ve lo dico con il cuore in mano. Io a Fagioli fiducia gliela darei oggi. E sono stato il primo fino a qualche settimana fa a dire per me invece dovrebbe andare a giocare. Ma l'ho visto, siccome il calcio non è una scienza esatta, non è una scienza esatta il calcio. Per qualcuno ci sono i soloni che sanno tutto loro, bravi, non cambiano mai idea. Io cambio idea quando poi vedo le partite. A me è piaciuto come personalità, anche come sfrontatezza Fagioli. E allora dico, diamogli alla maglia, anche da titolare, perché no? Ma con la consapevolezza che con Fagioli e con Rovella, che per me è un altro buon prospetto, si può anche perdere qualche partita in più. Però dobbiamo, ripeto, esserne assolutamente consapevoli, cioè non gettare addosso a loro la pressione che magari invece puoi gettare a un Pogba, non lo so, a un Paredes o giocatori del genere. E chiudo dicendo che quando, appunto, l'ho detto anche ieri e ci ritorno, è venuta fuori l'idea, secondo me è una butade, però la questione Pjanic, ho avuto veramente un mancamento, perché se pensi che alla Juve possa tornare Pjanic veramente ti senti male e dico no, mai Pjanic alla Juve. Abbiamo Fagioli e Rovella, facciamo giocare Fagioli e Rovella, ma la butto lì. Ci serve davvero Paredes? Boh, facciamo giocare Fagioli e Rovella. Prendiamocele queste responsabilità. A me sta bene. Però lo dobbiamo fare tutti insieme, eh? Lo dobbiamo fare tutti insieme. Dobbiamo sposare la causa tutti insieme. I pro e i contro, perché ci saranno tanti pro, ma ci saranno anche diversi contro. Prego.
Ciao Alessandro, sono Roberto da Bologna. Ti ho sentito un po' scandalizzato sulla valutazione che viene fatta per la Spadori. Allora, al netto del fatto che chiedano un prezzo diverso alla Juve, che al Napoli, quello, quell'altro, però noi dobbiamo mettere una base, nel senso, se De Ketelaere è stato pagato 36 milioni, un 2001 che ha giocato solamente in Belgio, ci sa che un Raspadori, che piace o meno, è campione d'Europa, possa valere 40.
Beh, campione d'Europa.
Io non vedo lo scandalo, assolutamente.
Ma Roberto, no, capisco il ragionamento che fai. Campione d'Europa dalla panchina, cioè è un po' come quando il mio amico Marco Amelli diceva sono campione del mondo. Sì, campione del mondo, ha fatto il terzo portiere nazionale, il campo non l'ha visto nemmeno per sbaglio. Per me è una follia. Però certo, sul ragionamento che ha fatto il giocatore del Milan, ci può anche stare. Allora, buongiorno Ale, ma secondo voi il play a centrocampo è proprio una priorità per la Juve? Per me no, Matteo. Per me no, si può giocare anche senza play. Buongiorno Ale, volevo ringraziare perché insieme a voi la giornata a lavorare è molto meno pesante. Grazie Antonio Ammaranello, grazie mille. Poi, Ciole, ti chiedo un parere. Considerando le uscite, preferiresti investire una grande somma su un unico grande pezzo come Milinkovic o tre innesti a minor prezzo? Scrive Gabriele. Io, guarda Gabriele, in questo momento credo che l'all-in su un giocatore convenga fino a un certo punto, quindi andrei su almeno tre giocatori, dico la verità. Se la Juve paga 40 milioni per Raspadori, sono proprio dei polli. Se lo prende il Napoli. Giovanni da Filadelfia. Ciole, partendo dal presupposto che non vorrei mai vedere Mertens in bianconero, devo ammettere che sarebbe il giocatore ideale per il nostro attacco, scrive Daniele. Lo affrontiamo dopo questo tema, Daniele, perché è molto interessante. Poi, perché Wijnaldum gratis con stipendio mezzo pagato e Paredes con problemi fisici 30 milioni? Perché, come ti ha detto prima anche Matteo Celletti, non è proprio così. Sembra che la Roma e il Paris Saint-Germain stiano trattando ancora su questo aspetto. Piuttosto mi chiedo perché non ci siamo andati noi su Wijnaldum. Questo me lo chiedo, perché non siamo andati su Wijnaldum invece che inseguire Paredes. Però poi evidentemente c'è un allenatore che fa le scelte. Ma che senso ha vendere Rovella, che può fare il regista, una buona personalità, e prende Paredes? Al Barcellona gioca gente di 20 anni come Pedri e Gavi. Sì, ma infatti siamo d'accordo su questo. Ci prendiamo la responsabilità e facciamo giocare Rovella. Io non ho problemi, sto convincendo che dobbiamo fare una Juventus soltanto di giovani, pensa un po'. Rugani meglio di Gatti? Ma che state dicendo? Chi l'ha detto questo? A parte che non l'ha detto nessuno. Poi, amico mio, io giudico il fatto che Rugani qualche partita in Serie A l'ha fatta e Gatti no. Quindi è chiaro che parte davanti. Poi lo vedremo sul campo se Rugani è meglio di Gatti o su Gatti è meglio di Rugani. Ale, però Rugani è quello che l'anno scorso ha giocato a Cagliari, può tranquillamente andare a Empoli, scrive Damiano a Civitavecchia. Rugani vuole vivere a Panchinaro e si fa mantenere, ma mi chiede un professionista, non ha un po' di dignità e voglia di essere titolare, magari in Turchia non farà il terzo ma il titolare. Questo è un aspetto che considero anch'io, però sai... essere ed entrare nella testa dei giocatori non è mai semplice. Sicuramente il Galatasaray non è il blasone della Juventus, il campionato turco non è quello italiano, però uno si deve rendere conto che ha dei limiti, come tutti nella vita, e che se è stato fortunato a giocare nella Juventus non hai reso per quello che magari erano le aspettative. Allora, non ti dico di andare all'Empoli, perché lì onestamente capisco che è troppo il passaggio da Juventus a Empoli. Però una media squadra di Serie A come il Verona potrebbe essere un'ottima soluzione per un giocatore che ormai abbiamo capito quello che può dare e quello che non può dare. Ma ritorna al ragionamento che faceva Matteo Celletti. Nella sua testa evidentemente c'è la possibilità di fare più partite dell'anno scorso e questo per me potrebbe essere un problema. Prego.
Ciao caro Ale, Lorenzo Colle Valdezza, e complimenti per l'impegno che mettete nella radio, veramente.
Grazie.
Ragazzi, siete amici. Niente, sul centrocampo, parlavi di Paredes, a me non mi fa impazzire, però lo potrei capire magari sfoltendo in maniera importante il centrocampo, mantenendo due tra Miretti, Rovella e Fagioli, in un'ottica di rinforzo di tutte le parti. Questo sì, come sentivo il discorso che facevi nel podcast di ieri sera Due in Bianconero con Vincenzo. Allora a questo punto, sempre legati come qua stavate parlando a Rugani, un addio di Rugani, magari Milenkovic, in avanti uno tra, si parla di Raspadori, Kostic e Zaniolo, che può fare anche la mezzala, e in questo modo lo accetterei, altrimenti non mi piace questa soluzione. Forza Juve!
No, ma è un ragionamento che fila il tuo, Lorenzo. Ma guardate, una cosa a me fa sorridere. Quando sento dire la Juventus, i dirigenti non hanno idee, non hanno soluzioni. No, non è così. Stanno però valutando tutta una serie di situazioni per far quadrare il cerchio, e dal punto di vista economico, perché noi questo aspetto non dobbiamo mai dimenticarlo, e dal punto di vista tecnico. Domani, e non ieri, perché come vi abbiamo testimoniato ieri, Massimiliano Allegri era a Livorno, peraltro nello stabilimento balneare dove il sottoscritto va quando è a Livorno e dove il sottoscritto ha incontrato, guarda caso, a volte una persona molto vicina a Massimiliano Allegri, con la quale appunto ho parlato, ve l'ho raccontato, l'ho scritto anche su bianconeranews.it. quindi mercoledì ci sarà un vertice di mercato, cioè domani. E domani probabilmente Allegri farà capire anche quali sono le sue intenzioni, e forse da domani si uscirà con un quadro un pochino più completo rispetto anche a quelle che saranno le prossime mosse, fermo restando che dobbiamo sempre andare con le uscite. Speriamo che esca Rugani, speriamo che esca Arthur, speriamo... Ora, quanto speriamo su Rabiot non lo so, però magari esce anche Rabiot e prendiamo un giocatore più funzionale e più forte, siamo tutti contenti. Mentre per quanto riguarda l'attacco, lo affronteremo dopo la pausa, è normale che qualcosa verrà fatto a prescindere. Poi, per quanto riguarda Pogba, Luca da Bari mi chiede, ma secondo te Fagioli potrebbe essere il nuovo Pogba o almeno decisivo come il primo Pogba? Lo vedremo, Luca, non me la sento di darti una risposta su questo, però se quest'anno avrà più spazio sicuramente ci faremo un'idea molto più chiara. Ciao Ale, sono Fabrizio Dragoncello. Sulla situazione di Pogba sono molto confuso, non so che pensare, non ti nego che sono seriamente preoccupato, però la sensazione è che se rientra dopo il mondiale la società chiuda per Milinkovic. Un abbraccio. Ciao Ale, probabilmente Pogba farà di tutto per andare ai mondiali anche per un discorso di sponsor, come diceva Andrea Di Lella, ed ecco che le squadre di club rimangono sempre sotto scacco. Alessandro della provincia di Arezzo. Pogba farà di tutto per andare al mondiale, sceglierà una soluzione né carne né pesce. Quello che mi rammarica è che lui si farà il mondiale, mentre per vederlo nella Juve, sperando non ci siano nuovi problemi, bisognerà aspettare il 2023. Quindi più o meno la pensate come me su questo. Buon pomeriggio su Pogba, spero di sbagliarmi, ma temo fortemente che sia una cosa molto seria, che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi, a meno che il giocatore non cerchi una soluzione tampone che gli permetta di giocare ai mondiali e poi con calma farsi operare e saltare tutto il resto del campionato. Spero di no e sottolineo no. Allora, questi primi tre messaggi, io ogni tanto mi definisco un Leopardi della nuova generazione, cioè ormai nuova, della vecchia generazione, sono un po' pessimista. Di natura, poi ragazzi, io, per me il bicchiere è sempre mezzo vuoto piuttosto che mezzo pieno, ma caratterialmente sono fatto così, per cui ormai a quasi 51 anni non posso cambiare. Ma vedo però che sulla questione Pogba la pensate più o meno come me, cioè il pericolo che il ragazzo faccia una scelta che, ripeto, capisco di testa, cioè dice io il mondiale lo voglio saltare, lo vedete anche voi. Poi, magari oggi, e ce lo auguriamo tutti di cuore, scopriamo che l'infortunio è molto meno serio rispetto a quello che immaginiamo, e allora potrà giocare magari non tutte le partite, ma 6-7 partite con la Juve, andare al mondiale e lo ritroviamo bello fresco dopo il mondiale. Io temo che la situazione sia un po' diversa, però oggi ne sapremo sicuramente qualcosa di più. Ma leggendo i vostri primi messaggi, mi sembra che più o meno l'andazzo sia questo, cioè immaginate, addirittura io non arrivo a questa sorta di pessimismo, però c'è anche chi pensa che Pogba possa addirittura saltare quasi tutta la stagione, perché il rischio che lui forzi, lo dicevo prima, sull'infortunio durante il mondiale c'è, e come se c'è. Poi ha ragione anche l'amico d'Arezzo che dice sì, poi però le società rimangono sempre sotto scacco, e questo purtroppo noi ne sappiamo qualcosa di qualche giocatore che è arrivato a un certo punto della carriera, ha anteposto la nazionale alla Juventus. Purtroppo questo, non dico che io abolirei le nazionali, ci mancherebbe altro, sto scherzando, sto estremizzando, però gli impegni delle nazionali, grazie anche al signor Infantino e al signor Seferin, sono diventati sempre più pressanti, e dunque squadra di club, nazionale, squadra di club, e poi alla fine devi fare anche delle scelte. È evidente che però il mondiale non è la National League, quindi per un giocatore, qualsiasi giocatore esso sia, il mondiale è il mondiale. Oltretutto, nel caso di Pogba, deve andare a difendere la Coppa del Mondo e lo vuol fare da titolare. Quindi ragazzi, qua capisco il ragionamento che fate, me ne rendo conto, perché per noi conta soltanto la Juventus e tutto il resto viene dopo. Però poi bisogna metterci anche nei panni di un calciatore che ha di fronte forse l'ultima grande opportunità e possibilità di giocare un mondiale a titolare. Vai Fede, altri due vocali, poi andiamo in pausa e poi ripartiamo con tutti gli altri messaggi. Alle 14.40 faremo il punto mercato con il grandissimo, immenso Malumpasincatu.
Ciao Ale, bentornato, ci sei mancato.
Ciao
Gabriele da Roma.
Ciao Gabriele.
E su Pogba io credo che alla fine decida lui e non si opererà, secondo me, a parte sempre se la situazione sia non catastrofica, però andranno sicuramente verso una non operazione, ne sono sicuro. E, che dire, cioè, dopo grande euforia mi stai venendo un po' di pessimismo, resta qui, ricominciamo con gli infortuni, sai qual è il fatto, sfortuna, non sfortuna, sono troppi, sono veramente troppi, veramente non, cioè io la mattina, io c'ho un'edicola, io la mattina ho paura a mettere a posto i giornali per vedere se c'è qualcun altro rotto che esce fuori.
Grande Gabriele.
Brutto, così è veramente brutto. Ciao.
Ciao Gabriele, ti mando un abbraccio. Tra l'altro oggi l'edicola nella mia infanzia era il posto più bello da visitare perché ero già malato di giornalismo. E mi ricordo che mi piaceva, addirittura mi potrei capire, Gabriele, proprio l'odore del giornale, una cosa meravigliosa. Io avevo la fortuna quando ero a Livorno di abitare praticamente vicinissimo ad un'edicola e mi ricordo benissimo che invece di studiare, perché insomma sapete che a livello diciamo scolastico universitario non sono stato a fine del mondo, invece di studiare quando i miei genitori uscivano e quindi rimanevo solo a casa o la mattina o il pomeriggio, andavo all'edicola e facevo razzia di giornali, tutti, tutti, da quelli sportivi a quelli non sportivi. E soltanto arrivare all'edicola per me era come andare per Federico Rossi in una pasticceria e vedere tutte le paste là davanti, lui se le mangia tutte. Ecco, io godevo veramente quando andavo e vedevo tutti questi giornali. Oggi purtroppo, e Gabriele mi capirà anche su questo, si è molto perso il culto dell'edicola e del giornale. Oggi si comprano pochissimi giornali e si legge molto online. Detto questo, che ovviamente a voi non interessa, ma mi faceva piacere per abbracciare Gabriele, è un po' quello che ho scritto nell'editoriale di bianconeranews.it, cioè non allarmismi, perché fare allarmismi oggi sarebbe assolutamente sbagliato, ma la preoccupazione c'è. È inutile che ci nascondiamo, la preoccupazione c'è, perché vedi comunque altre squadre che si sono rinforzate. Sulla carta la Juve si è rinforzata, ma il rinforzo principe, anzi, dei due rinforzi più importanti, Pogba e Di Maria, uno ce l'hai fuori, quindi hai perfettamente ragione, e preoccupa un po' anche questo apparente, amici miei, apparente immobilismo. Detto che, e poi andiamo in pausa, noi l'anno scorso il campionato l'abbiamo perso nelle prime 5 giornate, è inutile che ci giriamo intorno, noi il campionato l'abbiamo perso nelle prime 5 giornate, e allora qualcosa, gli errori commessi un anno fa, devono insegnare. Andiamo in pausa, ripartiamo con i messaggi, con la questione Pogba, e poi entriamo sul secondo aspetto, quello dell'attaccante e questa suggestione che ha fatto arrabbiare il povero Nino D'Angelo. Nino, guarda, sono commosso, Nino. Esiste ancora Nino D'Angelo? Vabbè. Ciao Nino, tutto a posto Nino, pensa a De Laurentiis. Ciao, a tra poco.
Cose di calcio.
Allora, stavo leggendo tutti i vostri messaggi, come sempre molto interessanti, vi ringrazio anche per tutti coloro insomma che mi danno il bentornato, ormai le ferie sono un piacevole ricordo, ma dico sempre che quando hai la fortuna di lavorare in un posto meraviglioso come questo, quando rientri sei contento come quando vai via, insomma, quindi questa è la fortuna di lavorare con questo gruppo editoriale, con questo gruppo di amici, colleghi. Dunque, ritorno tra un attimo sulla questione Pogba e anche sulla questione Rovella Fagioli, perché vi state esprimendo anche con grande favore nell'idea di vedere Rovella e Fagioli, non dico titolari in tutte le partite, ma in diverse partite, comunque con la possibilità di fare molte presenze. Il secondo tema, insomma, è quello dell'attacco e la questione Mertens. Lo dico subito, l'idea, e mi spoglio da quello che è, cioè spoglio Mertens da quello che è, da quello che rappresenta, e per carità, una bandiera del Napoli, ci mancherebbe altro, e ognuno fa le proprie scelte. Mi verrebbe a dire sfortunato lui, però insomma va bene così. A livello di idea, per me è un'idea geniale, lo dico, è un'idea geniale, perché al di là dell'età, 35 anni che sono tanti, però Mertens va a rappresentare quel giocatore che in realtà serve alla Juve, intanto perché ha esperienza, uno, forse anche troppa visto le primavere, due, può fare la punta centrale ma può fare anche l'esterno, cioè alla Juve in questo momento manca è una punta centrale e un esterno, e quindi lui li può fare tutte e due. Tre, è un giocatore che l'anno scorso ha segnato tantissimo entrando alla panchina, e la Juve cerca proprio un giocatore con quelle caratteristiche. Quattro, lo prendi a parametro zero. Poi, se andiamo a vedere la proposta che gli viene fatta, secondo me è anche eccessiva, perché si sfiorano, da quello che leggo e da quello che sento, i 5 milioni, sono 4 più bonus se non vado errato, per un giocatore di 35 anni. Però è il classico jolly offensivo che alla Juve servirebbe. Credo alla possibilità che Mertens venga alla Juve? No, ma semplicemente per il fatto che Mertens si è esposto. È Ciro, no? Mi pare, come lo chiamano? Ciro. Il figlio come si chiama? Ciro. Nino D'Angelo piange, vuol vivere a Napoli. Come fa a venire alla Juventus? E questo è l'errore, dal mio punto di vista, che commettono i giocatori. Perché un giocatore non si dovrebbe quasi mai esporre. Cioè, o sei Del Piero, o sei Totti, o sei questi Maldini. Allora, a quel punto sai che inizi la carriera e la finisci in un posto e va bene così. Quando però invece sei oltretutto in una società, per carità, che tu ami, ma con un presidente, diciamo, eclettico, come il signore che mangia le ostriche, beh, esporsi così è un po' particolare, è un po' difficile. Quindi vedremo. È chiaro che se Mertens vuole, è un giocatore ancora ambizioso, potrebbe fare un pianto in sospiro e accettare la Juventus e magari scaricare le colpe su De Laurentiis. Bisogna vedere però anche quelle che sono le alternative che avrà. Ora, avevo letto della Salernitana, certamente alla Salernitana Mertens non ci va, però magari può arrivare, che ne so, una squadra estera che magari fa anche la Champions, e lui a quel punto, anche rinunciando a qualche milioncino, potrebbe fare questa scelta. Però ripeto, dal punto di vista della strategia, non so cosa ne pensiate voi, e anzi ve lo chiedo, è sicuramente il giocatore che fa il caso della Juve. Perché poi parliamoci chiaro, amici miei, gli altri, e torno sempre sui soliti nomi che un po' mi hanno anche stancato, vabbè, su Morata mi sono espresso mille volte e non ci ritorno oggi. Martial può essere una soluzione, però bisogna vedere anche qua che tipo di giocatore troviamo. La sua carriera negli ultimi anni, insomma, non è che sia stata particolarmente brillante. Muriel, l'Atalanta che prenderà Pinamonti, quindi libererà Muriel. Ma voi gli dareste l'Atalanta tra 10 e 15 milioni per Muriel? Io no, onestamente no, per un giocatore che ha ottime caratteristiche, perché anche lui, tra le caratteristiche che ha, quella di entrare e, come si vuol dire, spaccare le partite. Però io 10 milioni non li do mai, visto anche i problemi fisici degli ultimi anni. Depay un pensierino ce lo farei, onestamente. Ecco, tra Depay, Muriel, Martial e Morata, quello che mi convince di più è proprio Depay. Però faccio un altro ragionamento: Depay l'anno scorso è stato bocciato alla Juventus. Cos'è cambiato in un anno? Niente. Quindi magari non sarà Depay il prescelto. Ecco che l'idea Mertens è una buona idea, perché non spendi. Vediamo se il giocatore farà questo tipo di scelta. Ad oggi io non ci credo. Se è un giocatore ambizioso, allora le cose potrebbero cambiare. Ma se parliamo di soluzione, ripeto, spogliando Mertens da quello che rappresenta, sì, per me è un'ottima soluzione. Chiedo anche a voi cosa ne pensate. Intanto Federico, vai con un po' di messaggi.
Ciao, sono Figanese Monferrato. Intanto devo dire che sei un grande.
Grazie.
Allora, secondo me Pogba deciderà che... non è che deciderà, si deciderà tutti insieme che dovranno fare l'operazione per recuperare in massimo 2 mesi, così potrà fare il mondiale. Non penso che lui voglia saltare il mondiale. Comunque rimango fiducioso su tutto il resto. La vecchia signora è tornata.
Ogni tanto ci vuole. Grazie per questo messaggio, perché ci vuole un po' di entusiasmo e di ottimismo. Ci vuole, perché lo diceva prima Gabriele, siamo passati dall'entusiasmo dell'arrivo di Di Maria e Pogba alla preoccupazione, alla depressione calcistica di queste ore. Quindi un po' di entusiasmo veramente fa bene a tutti noi, una bella ventata di aria fresca, non del condizionatore, ma di quella, vedi, quando siete al mare verso le 5:30-6, che c'è quella brezza meravigliosa, ecco, ti metti lì e la assorbi con grande entusiasmo. questi messaggi sono una bella ventata di aria fresca, brezza marina, che c'è anche quel sapore del mare che è meraviglioso. Ma che ne sa Marangio? Prego.
Ciao Alessandro, sono Fred.
Ciao,
il campionato sta per iniziare e sinceramente, come ti ho detto tempo fa, io speravo che la Juventus aveva già la squadra quasi al completo, invece le mie paure si sono rivelate. La Juventus non ha la squadra al completo, purtroppo. Se acquisti qualcuno, poi avrà una settimana di tempo per allenarsi per l'inizio del campionato, e quindi è già tardissimo per acquistare il giocatore. Non solo, i campionati stanno iniziando, chi ha già iniziato, quindi è troppo tardi per prendere giocatori importanti. Non so, io ho un po' di timore per quanto riguarda i giocatori che potrebbero arrivare, perché ormai sono già impostati nei loro club, sarà difficile.
E questo, Fred, allora, questo Fred è un aspetto interessante, ne parlavo anche ieri, però poi c'è il rovescio della medaglia, cioè il fatto che quest'anno il campionato comincia con 15 giorni di anticipo sulla chiusura del mercato. Io la penso come te, Fred, cioè secondo me il giocatore importante, il pilastro di una squadra, il Milinkovic-Savic la situazione, difficilmente lo porti dal 20 in poi. Però il rovescio alla medaglia è quello di un mercato che finisce dopo 5 giornate di campionato. E per me è una follia. Per me è una follia, perché in questi casi si dovrebbe anticipare l'inizio del mercato e anticipare la chiusura. Però un ragionamento che ci sta sotto certi punti di vista, sotto quegli altri, Fred, questo campionato, anzi questi campionati che iniziano praticamente in queste settimane fanno saltare tutto, perché noi parliamo del nostro, ma in Inghilterra e in Germania partono domenica, quindi addirittura con un mese di mercato aperto, per cui figuriamoci. Però hai ragione, io se ragiono in maniera razionale la penso come te. Allora, Pogba si opererà per forza, devi solo decidere il tipo di intervento, scrive Tony. Si opererà dopo il mondiale, quindi stagione terminata con la Juve, addirittura un amico da Porto Sant'Elpidio. Poi Milinkovic costa caro, non è cercato nessun club europeo, non ha ambizioni, non è da Juve, scrive Giuseppe. Poi ancora, ciao Ale, anche se un po' di tardi do il bentornato, grazie, ci mancavi, sono andato con dispiacere che ormai è una costante per i giocatori fantasmi in rosa che non vogliono cambiare aria. Poi quando sente si permettono di sparlare su chi lo ha, quando smette, su chi le ha pagato profumatamente. Sì, anche questo è un aspetto vero. Anch'io sono contenta che Fagioli giochi col Sassuolo, li terrei tutti, anche Rovella, perché dobbiamo sempre essere catastrofisti, sono bravi e se sbagliano che sbaglino pure. Ciao, mi piacerebbe tantissimo che mister Allegri la pensasse come te, coraggio e fiducia ai nostri ragazzi, ma temo che non sarà così. Ciao, sono Stefano, spero che prendano Kostić e Savic, la fascia sinistra migliorerebbe tantissimo e ne gioverebbe anche Sandro al centrocampo, facciamo giocare i nostri giovani, via Arthur. Scusa Ale, ma se i cartonati hanno in panchina Bellanova e l'albanese non possiamo avere Rovella, Fagioli e Miretti in panchina? I loro sono grandi cambi, i nostri sono pippe. No, assolutamente Santo, non ho detto questo. Poi ciao grandissimo Ale, quest'anno per chi di Rovella non si accontenterà, mangerà tanta pasta e fagioli, per me si può, Raffaele da Bergamo. Miretti che fine ha fatto? Miretti si aggrega ragazzi in questi giorni, perché lui ha fatto l'Europeo Under 19. Ciao Ale, io farei restare Rosa, Fagioli e Rovella, entrambi possono fare il play a centrocampo e prenderei Savic che ti fa fare il salto di qualità, questo è Nico. Ciao Ale, ti seguo sempre, sono stufo del mercato, non vedo l'ora che inizi il campionato, vi seguo anche nei dirette su Bianconera TV, Piacro a Torino. Grazie, a proposito vi ricordo sempre che è nato anche il nostro canale Twitch Bianconera TV, che peraltro si accenderà, questo ve lo posso dire, anche domenica 7 agosto, perché eccolo qua, Bianconera TV è il nostro canale. Voi dovete fare una cosa semplicissima, andate su Twitch e mettete il segui a Bianconera TV. Ci sarà un palinsesto a parte su Bianconera TV, ma vi dicevo si accenderà anche domenica sera. Qual è il programma di domenica sera? Dalle 20 alle 23.30 mi troverete qua per colpo di tacco, fatto il primo colpo di tacco della stagione per l'ultima amichevole, cioè Atletico Madrid e Juventus. Alle 23.30, questo ve lo posso anticipare, cederemo la linea proprio a Twitch, quindi credo che ci sarà Marco Spadavecchia, e quindi andremo avanti nel post partita su Twitch. Quindi andate su Bianconera TV, su Twitch, e mettete il segui e ci potete vedere anche lì. Avremo poi delle trasmissioni, delle rubriche dedicate proprio su questo canale. Devo dire che il successo è stato impressionante, ma non lo dico perché lo devo dire, lo dico perché ci sono i numeri. Siamo partiti neppure un mese fa, anzi siamo partiti con la prima amichevole della Juventus, io e il direttore, alle 5 del mattino. Abbiamo proseguito alle 2:30 del mattino con Juventus Real Barcellona e abbiamo concluso questo esperimento di Bianconera TV domenica alle che ore era? Le 4. Per me è stata una nottata infinita, perché pensate, sono partito dalla Puglia alle 21, sono arrivato a Roma a mezzanotte e un quarto, da mezzanotte e un quarto alle 2 fai una cosa e un'altra, che dalle 2 alle 4 non mi passava mai, ho cercato su Netflix, ho detto no, ma se metto a vedere una serie mi addormento, in televisione alle 2 ovviamente non c'era niente, ho detto devo far tutto meno che addormentarmi, e allora a quel punto mi sono messo a giocare con Twitch a vedere che dirette c'erano. A quello sono arrivato alle 4, però per dirvi che l'ultima diretta è stata seguita quasi da 10.000 persone, quasi da 10.000 persone, un canale Bianconera TV appena nato. Quindi grazie a tutti voi, e appunto domenica sera 20-23:30 colpo di tacco Juventus Real Atletico Madrid su Radio Bianconera, e poi proseguiremo su Twitch. Prego Federico, quanto sei bello, quanto mi sei mancato Federico.
Buongiorno, grazie da Pistoia.
Ciao ragazzi.
Io vi dico una cosa, sono juventino fino al midollo, però 6.000 piglia Sanchez, il prossimo anno non ce n'è per nessuno, io spero di no. 6.000 piglia Sanchez, il prossimo anno non ce n'è per nessuno.
Quindi secondo l'amico Renato Sanchez farebbe fare il salto di qualità definitivo al Milan. Vedremo, sicuramente il Milan... No, ma è interessante quello che dice Orazio, sai perché? Perché il Milan intanto ha un progetto, e il vero progetto in questi anni l'ha messo in piedi il Milan. Partendo anche da decimi posti, ottavi posti, dalla famosa 5-0... con l'Atalanta a Bergamo, da lì però il Milan è andato avanti, ha puntato su un allenatore sul quale nessuno di noi avrebbe scommesso, diciamoci la verità, è arrivato a vincere uno scudetto con la rosa non più forte, perché l'anno scorso non aveva la rosa più forte. Quest'anno ha preso questo De Ketelaere, io onestamente l'ho visto giocare una volta, ragazzi, non è che possiamo vedere tutte le partite e conoscere tutti i giocatori, l'ho visto giocare una volta, sì, mi ha impressionato, ma una volta. Però ha un progetto il Milan, Maldini e soprattutto Massara, perché tutti parlano di Maldini, per carità, ottimo dirigente, poi non ho una grande simpatia per Maldini, lo dico, non... vabbè, ma questo è un problema personale, ma il grande lavoro soprattutto di scouting l'ha fatto Massara. È questo che forse a noi manca, l'andare a scovare questi giocatori. Noi si pensa al ritorno di Morata, con tutto il rispetto, si pensa a Pjanic, che per l'amor di Dio ho adorato Pjanic, ma non possiamo andare sempre lì. A noi manca andare a scovare questo De Ketelaere, Theo Hernandez, questo a noi manca. Ci arriveremo sicuramente, però al Milan io stringo la mano e faccio i complimenti, soprattutto per questo tipo di operazioni. Poi Renato Sanchez a me non è un giocatore che fa impazzire, ma sicuramente è un giocatore che potrebbe andare a prendere il posto di Kessié, che ha lasciato comunque un vuoto importante. Altra cosa che dico del Milan, e qui è un po' un monito anche per tutti, no? Al Milan è andato via Donnarumma, non mi sembra che si siano strappati i capelli. Qui è andato via Dybala, sembra che non si possa più giocare a pallone. Cioè bisogna crescere. Allora, la società a volte deve prendere in alcuni casi, secondo me, esempio anche da altri, perché non c'è niente di male. Tutti si può imparare dagli altri, ci mancherebbe altro. Ma questo lo dico anche ai tifosi. Cioè, al Milan, quando si è andato Donnarumma, non mi sembra che si sono strappati i capelli, eh? Non è che hanno pianto, ah, come facciamo, Gigio. Qua è andato via Dybala, sembra che non si possa più giocare a pallone. Cresciamo parallelamente, la società sotto alcuni aspetti, ma anche il tifoso sotto altri. Prego.
Alessandro, sono Danilo. Allora, questa moda del giovane a tutti i costi, perché chi acquista i giovani vuol dire che ha un progetto, ti ha portato a valutare gente come Raspadori 40 milioni. Io non posso sentire che Raspadori è valutato quanto Mané, che è uno degli esterni più forti del mondo, che il Bayern di Monaco ha acquistato a 38 milioni. Cioè io alla stessa cifra dovrei prendere Raspadori. Ora, io credo che sia il caso che la Juventus quando deve acquistare un calciatore, faccia la sua proposta. Nel caso in cui quella proposta non venisse accettata, si deve virare su altri obiettivi. E se è il caso, che non si acquistasse più in Italia, perché in Italia un giocatore che all'estero non viene considerato e viene valutato 40 milioni, quindi forse un piccolo cambio di strategia sarebbe utile.
Ah, solo questo è Raspadori, con me sfondi una porta aperta. Ale, Mertens sarebbe il massimo, un top attaccante ci farebbe i gol che mancano, speriamo che arrivi, scrive Fred. Ciao Ale, spero prendano Kostic e Savic, manterrei il centrocampo attuale via Arthur, ma non rabbio questo Amerigo. Grande Ale, bentornato, un piacere sentirti. Su Pogba, scusatemi, forse sono perso qualcosa, ma se il menisco è lesionato deve operarsi, comunque da solo non guarisce, penso che così non sia in grado di giocare un mondiale. No Francesco, è che ripeto, poi io qui non voglio andare su tematiche che non mi competono, però da quello che ho capito c'è un'operazione risolutiva al 100% che però ti porta a star fuori 2-3 mesi, un'operazione diciamo a metà, ma un'operazione che non risolve del tutto il problema, ti dà la possibilità comunque di giocare, di fare il mondiale e poi di vedere successivamente quello che accade. Ciao Ale, sono Calogero Dannaro, provincia di Agrigento. Secondo me dobbiamo spendere tutto il tesoretto per Milinkovic-Savic e prendere a zero un esterno come Martial, un attaccante come Mertens o Belotti. Belotti credo che sia ormai della Roma. Ciao Ale, prenderei uno come Arnautovic che protegge palla e fa respirare la squadra in alcuni momenti della partita. Mertens è inutile per il nostro gioco, Cristiano da Sardegna. Il problema di Arnautovic è che ti chiedono 15 milioni. Giuseppe da Roma, Mertens è la migliore soluzione secondo me perché è un attaccante che fa gol, sono stufo gli attaccanti di cui si dice sa fare movimenti, vedi Morata, l'attaccante ha da segnare, dubito che accetti essendo un beniamino del tifo napoletano. Un saluto a voi, sono d'accordo Giuseppe su tutto quello che hai scritto, bravissimo, puntare sui giovani, questi daranno frutti se abbiamo pazienza. Uno scherzo invece su Paredes che ha una lunga storia di infortuni, ci dovrebbe fare il salto di qualità, solo impresso con diritto di riscatto, siamo seri, non ha fatto nulla di particolare nella sua carriera e ora è in fase di declino, così secondo noi dovremmo prendere Rovella. Io prenderei Kostic e terrei Ken come vice Vlahovic, Antonio da Maranello. Mertens, piede sopraffino, assist, gol e punizioni, quanto vuoi che chieda, 4 milioni l'anno? E infatti Fabio è quello che chiede, cioè non quello che chiede, è quello che gli offre la Juve. Ciao, sono Ale Allentate, per un fanatico di giovani leggere Mertens che cosa gli devo dire? Per favore no, ho capito che stiamo mettendo le toppe, ma è grave che stiamo qui a mettere le toppe, ma Chiesa quanto è infortunato? Noi non abbiamo ancora il sostituto di Chiesa, da quanto è infortunato? Ale, si è rotto un menisco, si è rotto un crociato, cioè non è che qui adesso col crociato puoi rientrare dopo 2 mesi, purtroppo ci vuole il tempo che ci vuole. Poi a maggio tutti i pessimisti saliranno sul carro, il vincitore forza magica Juve, Dennis da Cesenatico. Caro Ale, nocci e folli per Raspadori, piuttosto andrei su Depay o anche su Mertens, assolutamente, idea che mi intriga. Fagioli grande gara con Real, abbiamo sopportato Arthur, non c'è dubbio Francesco, non c'è dubbio, ma proprio guarda, piuttosto gioco tutto l'anno con Fagioli, Arthur sinceramente non lo vorrei più vedere, lo dico proprio con grande sincerità. Se hai un figlio che ti ha chiamato Ciro non può chiamare la prossima Gianduia. questo è carino. Due vocali, poi andiamo in pausa e poi abbiamo Malù.
Ciao Alessandro, Andrea.
Ciao Andrea.
Dunque, allora, se non ricordo male, l'infortunio di Pogba ormai è roba di 10 giorni fa. Un consulto, di solito i consulti ormai li fanno guardando i risultati delle TAC, delle risonanze magnetiche, che sono file che possono essere tranquillamente inviati allo specialista del caso. Quindi il fatto che vada a Lione a consultarsi, a meno che non ci siano altre lesioni, forse la lesione non è nemmeno così importante e forse non è nemmeno una lesione da operare. Anche perché io, avendo qualche esperienza, conosco anche diverse persone che hanno continuato a giocare a calcio e fare anche altri sport con un menisco parzialmente lesionato. Quindi l'intervento forse si cerca di scongiurarlo del tutto. Magari poi chissà. Vabbè. Ciao Alessandro.
No, ma guarda, è molto interessante quello che dici. Io non mi permetto di intervenire perché non ho le conoscenze e le competenze. Ho parlato, anche se ero in vacanza, soprattutto con Vincenzo, che ha sentito diversi medici. Conosco il professor Pino Capua, però loro giustamente ti dicono, senza vedere le immagini possono fare delle ipotesi. Quindi non mi addentro su questo, amico mio, ma il tuo ragionamento è assolutamente pertinente e corretto. Oggi ne sapremo qualcosa di più. Piuttosto, quello che da profano mi ha fatto un po' pensare è che sono passati 10 giorni all'infortunio. Prima si doveva operare in America, poi giustamente è tornato a Torino, poi è oggi, poi è domani, e sono passati 10 giorni. Può essere che la tua chiave di lettura sia assolutamente giusta. Forse non è così grave, magari ci sono anche cose che non sappiamo in positivo, perché abbiamo provato a sfrucugliare sia qua da Roma che i nostri colleghi da Torino, ma giustamente c'è stato un muro invalicabile, e probabilmente ci sono delle cose che non conosciamo che magari oggi conosciamo più nel dettaglio. Prego.
Ciao ragazzi, sono Giorgio da Palermo, sentendo molti commenti, che molte domande che vi fanno. Secondo me c'è tanta gente che non capisce niente, o questi
no,
ragazzini,
questo no, questo no, questo
di
no.
scuola media, che ancora sono questo molto no. immaturi, cioè discorsi veramente assurdi, non per essere polemico, però penso che la maggior parte sono persone delle altre tifoseria che vengono qui soltanto per comprare le scatole.
No, guarda, non credo, amico mio, tanto ti saluto, non credo. Allora, questo è un ragionamento che io condivido sulla questione social, perché onestamente, soprattutto su Twitter, leggi e vedi delle cose che ti fanno sorridere, dici vabbè, ma questi sono o non capiscono veramente o lo fanno apposta. Qua no, io... È stata un po' anche una polemica di ieri, perché qualcuno dice, Ale, Vincenzo, però dovete selezionare messaggi. No, a me non piace selezionare messaggi. A me piace dialogare con tutti. È chiaro che però ieri c'è stato un messaggio che un po' mi ha fatto pensare, no? E che ha fatto scatenare anche voi. Quando qualcuno, non ricordo chi, ha scritto, però anche l'infortunio di Ache, ragazzi, Ache... è un infortunio, è il principe degli infortuni traumatici. E qualcuno dice, no, però anche quello è frutto della preparazione. Ecco, lì onestamente dico, cerchiamo di utilizzare la testa. Perché siccome so che voi che ci ascoltate siete molto competenti, tutti, attenti, e spesso e volentieri ci date voi dei suggerimenti e degli spunti ai quali magari noi non arriviamo. Ecco, quando leggo un messaggio del genere come quello di ieri, da cui poi giustamente alcuni hanno detto però non puoi far passare questi messaggi, lì il dubbio mi viene. Però penso anche che possono essere dei messaggi in buona fede, ok? Condizionati per esempio da qualche fenomeno dei social, da qualche fenomeno di Twitter. E allora credo che sia giusto una volta spiegare. Poi è chiaro che se oggi mi arriva il messaggio della stessa persona che mi dice sì, però a che si è fatto male perché è un problema di preparazione, a quel punto lascio perdere. Però io non do mai per scontato la conoscenza, perché non si può conoscere tutto. Soprattutto oggi che siamo influenzati da alcuni personaggi ridicoli, alcuni vergognosi che fanno i fenomeni sui social. E allora bisogna combattere questi personaggi ridicoli, vergognosi, anti-juventini che si professano juventini con l'informazione vera. Una volta e due. Alla terza vuol dire che sono figli di quella cultura. Andiamo in pausa per... Ragazzi, come passano veloce queste due ore? Perché è la fascia del direttore. È la fascia del direttore. È tutto più bello in questa fascia. Veramente un abbraccio ad Antonio. Torniamo tra poco. I vostri messaggi, la questione Mertens e soprattutto Malù. Tra poco.
Cose di calcio.
Ultima parte di Cose di Calcio. Qualcuno mi chiede, ma perché un sito particolare che finisce con .com, ma non è ovviamente tutto il mercato web, parla sempre male della Juve, in particolar modo con il suo direttore? Fatevi una domanda e date una risposta, perché sono anti-juventini. Ma lì è semplice, basta non seguirli, c'è tutto il mercato web e siamo a posto. Quello, il direttore è un noto anti-juventino e quindi scrive male la Juventus. Contenti loro, contenti tutti. Dai, un paio di vocali.
Ciao Ale, sono Carmelo.
Grande Carmelo.
Ma non vorrei essere irrispettoso nei confronti di Paul Pogba, che io stimo tanto. Però, insomma, a prescindere da lui, la società nostra dovrebbe un attimino muoversi, perché, l'hai detto pure tu ieri a chiare lettere, siamo alla vigilia immediatissima di questo benedetto campionato e non riusciamo a prendere un altro centrocampista e un attaccante che faccia il partner di Vlahovic, a meno che non si voglia mettere Cuadrado, Vlahovic e Di Maria, che quanto di meno si possa avere, perché i gol me li devi fare, chi li fa i gol? Solo Vlahovic? E se magari poi sta male, che succede? Ci stiamo muovendo con molta lentezza, guarda, molta.
Intanto, no, sono d'accordo, intanto la collega Fabiana Della Valle scrive che Rugani potrebbe andare al Galatasaray, la destinazione è gradita, saremo tutti felici. Io sono particolarmente felice, contento, emozionato, perché con lui ho passato una settimana meravigliosa in crociera. Per me è stato il re della crociera, non soltanto per la sua grande competenza calcistica. Ciao Malù!
Mamma mia, che presentazione! Ciao Alessandro, ciao Alessandro.
Lo sai che...
saluto a te, a tutti quanti, ma anche te e tutto il gruppo della crociera bianconera. Abbiamo avuto la possibilità di unirci tutti quanti e vivere un'esperienza, io ripeto, indimenticabile.
Ma lui, lo sai che ti voglio un bene infinito, vero?
Lo so assolutamente, Alessandro, anch'io.
Grande Malù.
Sei una persona, come ti dico spesso, di altri tempi e di un altro livello.
Grazie, grazie Malù. Al di là di questo, io starei ore a parlare con te. Allora Malù, dobbiamo parlare di mercato. Intanto voglio partire da un aspetto, Malù. Questa suggestione Mertens, quanto ci credi?
Ma quando un giocatore è libero tutto può succedere. Mertens sicuramente, secondo me, l'idea di rimanere in Italia lo stuzzica, dall'altra parte è combattuto, perché se un conto va alla Lazio o alla Roma, è un conto andare da giocatore amatissimo a Napoli, alla Juventus, non è proprio una decisione facile. Dunque, solo per questo aspetto romantico, potrebbe essere che la suggestione magari potrebbe eventualmente arenarsi, però ripeto, succede di tutto oggi nel calcio e non è una cosa di fantamercato, un'ipotesi di Mertens a Torino.
Però Malù, ti risulta che ci siano altre squadre su Mertens?
Sì, mi risulta che c'era o c'è sempre comunque il Marsiglia, anche se accelerando su Sanchez, c'è praticamente altre realtà, squadre belghe che comunque vorrebbero riportarlo in patria, qualcosa in Francia, in Turchia, c'è comunque un giocatore di un certo lignaggio, è normale che da libero può avere comunque il suo mercato. C'è il mondiale, dunque lui farà anche una scelta legata al fatto di poter giocare, visto che comunque se va a giocarsi sull'ultimo mondiale a 35 primavere, dunque deve fare una scelta molto oculata, perché se va in una squadra e praticamente non gioca mai, rischia tra 2 mesi e mezzo di non far parte della lista di quelli che vanno al mondiale.
Ed è chiaro che alla Juve non avrebbe tantissimo spazio, o meglio, lo avrebbe ma non da titolare.
È questo, dunque anche questo potrebbe essere la controindicazione per il momento. Non ci fosse stato il mondiale, mi sarei sbilanciato che avrebbe, diciamo, accettato in parte il ruolo che già ha cominciato a vivere quando era a Napoli, col fatto che comunque non era più un titolare, ma quando veniva impiegato da Spalletti faceva sempre il suo, e questo è quello che un po' richiederebbe Allegri o l'allenatore che lo prende adesso.
Malù, allora sul fronte delle uscite, perché la Juve sappiamo che adesso deve far uscire almeno un paio di giocatori, Rugani potrebbe andare al Galatasaray, Arthur secondo te chiude col Valencia poi?
Secondo me sì, perché comunque tutte queste grandi opportunità e queste richieste non ce l'ha. Dunque se vuole rilanciarsi e anche lui sperare di andare al mondiale, deve per forza andare in un club dove può giocare. E Gattuso potrebbe essere l'allenatore giusto per rilanciarlo e di conseguenza secondo me dovrebbe accettare. Rugani, il discorso turco può essere una pista percorribile, però già lui quando era andato in prestito al Rennes non è che fece benissimo come esperienza in quel caso. Poi ripeto, è una suggestione perché andrebbe in una delle squadre, nella squadra più importante, una delle più importanti assieme a Fenerbahçe, Beşiktaş del campionato turco, e anche lui potrebbe trovare la sua dimensione proprio in Turchia, cioè anche se caratterialmente non lo vedo molto da quegli stadi, da quel campo, perché è un giocatore di una diligenza, di una pacatezza fuori dal comune, di conseguenza, però magari proprio quell'ambiente infernale che c'è in maniera sportivamente parlando è positiva, potrebbe dargli quella scossa che qualche volta gli è mancato per farle fare quel salto di qualità perché a quei difensori che tutti quanti noi, anche a dette lavori, parlavamo un gran bene, ma che purtroppo negli anni non ha mantenuto le promesse.
Esce Rugani e entra Milenkovic, secondo te?
Può essere, perché sicuramente la Juventus non può far entrare, non può non far entrare un altro difensore, anche se io, nonostante Milenkovic è un buon difensore, conosce il calcio italiano, andrei su un centrale mancino. Dopo che è uscito Chiellini, la Juventus ha tutti i piedi destri in quella zona del campo, io andrei più su un centrale mancino.
È vero, non ha un mancino la Juventus, questo è un aspetto sì che abbiamo sottolineato più volte. Invece Malù, questione centrocampo, io ritengo Milinkovic-Savic una suggestione, ma un'operazione quasi impossibile. E qua però c'è chi segue il mercato, alcune fonti che dicono guarda che la Juve comunque ci prova, altri che dicono che la Lazio non lo cederà mai alla Juventus perché chiede 60 milioni. Te da che sponda ti poni?
Che la Juve ci proverà, perché comunque Milinkovic è sempre stato un pallino della società, sempre stato un giocatore che la Juventus avrebbe sempre voluto prendere. In passato non c'erano le condizioni proprio perché lo Tito faceva muro. In questo caso, se si arriva a quei soldi più o meno che chiede presente la Lazio, secondo me si può chiudere. Rispetto agli anni passati vedo una situazione meno rigida, ma più, diciamo, malleabile, che si può trovare una quadra effettivamente se si vuole affondare i colpi.
Quanto chiede però oggettivamente lo Tito, considerando Maluca il giocatore va in scadenza l'anno prossimo?
Sì, sì, questo è un aspetto che va sottolineato. Poi abbiamo visto anche squadre, vedi il Chelsea che ha pagato 40 milioni per Koulibaly che va in scadenza il prossimo anno. Dunque, questo fatto andare in scadenza, se tu lo vuoi subito qualcosa devi pagare, magari lo strapaghi anche rispetto al fatto che, non per il valore del giocatore, ma per il fatto che va in scadenza tra un anno. Però secondo me la Juve ci prova, come secondo me la pista Firmino non è affatto abbandonata, perché col discorso che Rabiot, a quanto mi risulta, si è messo o può essere sul mercato, uno scambio Rabiot-Firmino tra Juve e Liverpool è una suggestione che la tengo in primissimo piano.
Anche se Firmino ha detto che vuole rimanere a Liverpool?
Sì, questo va benissimo, perché un conto il campionato della Premier League incomincia questa settimana, non è che puoi dire una settimana voglio andare via, però sappiamo le dinamiche, sappiamo che da qui al 31 cambierà tantissimo. In un'annata particolare legata a questo mondiale che farà bloccare tutti i campionati, è normale che le decisioni vanno prese quasi nell'immediatezza, perché alla fine tu prendi un giocatore per fargli fare più partite possibili. Prima arriva, meglio si integra nel gruppo e prima lo ha a disposizione.
Malù, ti chiedo altre due cose. La prima, sempre sulla Juve, quanti colpi in entrata ti aspetti ancora dalla Juventus? Perché anche qua il dibattito è molto ampio. C'è chi dice che la Juve abbia bisogno anche di un terzino sinistro, però ovviamente c'è Alessandro. Chi dice che serve...
Alessandro
e Pellegrini.
Che quando è stato impegnato è sempre disimpegnato bene. E secondo me non se ne parla mai, ma io un po' di fiducia su questo ragazzo che ha dimostrato qualità, comunque buone qualità, gli darei un po' più di fiducia.
Sono d'accordo con te, anche a me piace molto. A centrocampo, al di là della suggestione Milinkovic, tu ritieni che ci sia la possibilità che alla fine la Juventus rimanga così com'è, se magari oggi arrivano buone notizie sul fronte Pogba?
Ma anche se come tutti ci auguriamo arrivano buone notizie sul fronte Pogba, la Juventus dall'inizio del mercato che è sulle tracce di Paredes, sta aspettando degli incassi, ma Paredes secondo me alla fine penso che arriverà la Juventus. Dunque il centrocampo in entrata, più che Milinkovic-Savic, per essere, diciamo, nella realtà della situazione, sì, nella fattibilità, nei costi, è Paredes.
Ti voglio chiedere l'ultima cosa, perché è un tarlo che mi gira in testa da giorni, ma perché la Juventus, secondo te, tra l'altro conosci benissimo il mercato francese, non ha pensato a Wijnaldum?
Ma perché secondo me, sai, noi ci facciamo a volte impressionare dalla stagione appena passata, no? Ha fatto una stagione che per vari motivi è arrivato dal Liverpool a parametro zero a Paris Saint-Germain, non si è integrato, non è stato quel Wijnaldum che si è sempre visto al Liverpool, e magari ha fatto suonare un campanello d'allarme, come dire, e se lo portiamo anche da noi, se, e secondo me sicuramente era nella lista, perché non può non essere nella lista un giocatore che non sta bene in una squadra ed è un giocatore comunque fatto, formato e di affidabilità. Però alla fine la Roma di Mourinho, che sta facendo un mercato oculato, ci ha visto lungo e probabilmente lo sta portando a casa. Ma la Juventus era già concentrata una volta che aveva chiuso Pogba su Paredes, perché poi Paredes è quel tipo di giocatore che proprio manca, perché poi alla fine alla Juve manca il play, quello che Arthur non è riuscito a fare, non è riuscito a dimostrare, che Paredes comunque ce l'ha nelle corde. Lui è stato un giocatore formato in Italia, di conseguenza tornare da giocatore maturo e tutto quanto questa avventura juventina, secondo me è un connubio che proprio ci sta, perché alla fine tutte e due le squadre hanno bisogno. Lui del regista, il giocatore di lasciare Paris Saint Germain dove non è più, diciamo, una prima scelta, a quel punto lascerebbe lo spazio per l'inserimento anche di Sanchez, che purtroppo per il calcio italiano non verrebbe più al Milan, ma andrebbe al Paris Saint-Germain.
Malù, prima di salutarti ti riporto i saluti di due amici che hanno in crociera con noi, Andrea e Barbara di Savona, che ti mandano un abbraccio.
Li saluto. Loro erano la nostra coppia, no? la nostra coppia ufficiale della crociera, e dunque sono tenuti compagnia come lui, come loro, come tutti, ed è un'esperienza, ripeto, che chi non l'ha fatta è giusto che la provi, e noi tutti spero che ci troviamo a breve a rifarla, perché bisogna ripetersi, quando una cosa è fatta bella bisogna cercare di ripetersi.
Un caro abbraccio, Malù, ciao!
Grazie a te, Alessandro, ciao a tutti.
Ciao. Allora, abbiamo fatto un bel punto della situazione con Malù, secondo il quale, avete capito, Paredes alla fine in un modo o nell'altro arriverà alla Juventus, e proprio mentre parlavamo con Malù, insomma, sembra che si stia aprendo una pista importante per la cessione di Rugani al Galatasaray. Tra l'altro trovate tutto su bianconeranews.it. Abbiamo ancora 10 minuti, abbiamo tanti messaggi, quindi Fede, andiamo in una giornata che potrebbe essere importante, con tutto il bene che gli vogliamo, però, per la cessione di Rugani alla Juventus, al Galatasaray. A quel punto l'arrivo, anche se ha ragione Malù, a noi manca un centrale di piede sinistro, però secondo me se va Rugani e arriva Milenkovic, la difesa la sistemiamo veramente bene. Prego.
Ciao, sono Carmelo da Catania.
Ciao.
Ma quante possibilità ci sono di vedere Milinkovic, Savic alla Juve? Se me lo potete fare sapere. Buon pomeriggio.
Carmelo, guarda, ti dico la mia, non prenderla come oro colato, ti dico la mia: 5%. 5%, vabbè. Oggi voglio essere ottimista, 10%. Però ti dico anche una cosa, sono le stesse percentuali che immaginavo di Vlahovic a dicembre. Quindi poi Vlahovic è arrivato alla Juventus, per cui su Vlahovic c'era oggettivamente un discorso diverso, nel senso che non lo immaginavo a gennaio, ma lo immaginavo a giugno. E poi invece si è accelerato. Su Milinkovic ad oggi io dico, vabbè, 10%, non di più. Fatto salvo che per me sarebbe il giocatore ideale. Prego.
Ciao Alessandro, sono lo zio
Grande.
Tappo. Ora, dopo questo messaggio tu mi risponderai sicuramente, o altri penseranno che questa cosa qua mi succede perché non c'è più Dybala, perché io sono un fan di Dybala. Invece no, vi sbagliate.
Ok.
Però per la prima volta questa Juventus, per la prima volta, non mi fa affezionare, non mi fa sognare. Non mi dà quella speranza di trionfo, come ci ha sempre dato qualsiasi Juventus abbia costruito ogni anno dopo l'estate. E io sono uno di quelli che ha gridato a squarciagola al gol di Galia contro un Milan stellare che abbiamo vinto la Coppa Italia. Però questa Juventus non mi prende. Ciao.
Allora zio, io credo che ti prenderà, perché se un po' ho capito come sei, è il momento, e poi la Juve ti prenderà. Ma guarda che il tuo ragionamento, forse un po' estremizzato, però l'ho sintetizzato io oggi su bianconianews.it. Cioè, no allarmismi, ma preoccupazioni. Sì, ci sta, è giusto, quindi lo capisco. Poi, ripeto, se un po' ti conosco, e avremo il piacere di conoscerci al raduno, perché sarai con noi il 23 settembre, secondo me il 23 settembre mi dirai no, io sono affezionato alla Juventus. Però questa la posso dire, la dico, questo momento di stallo che sembra porti a delle incertezze, capisco che crei delle ansie nei tifosi, quindi è un messaggio che ci sta, non come quello di ieri, che lì proprio non lo condivido, qualcuno che aveva scritto la Juventus non mi emoziona, non mi, una cosa del genere, che francamente, ah no, non credo più nella Juventus, ecco, perché poi sono anziano ma qualcosa mi ricordo. È diverso quello che dici, zio, cioè tu dici, questo momento ho paura di non vincere, poi sostanzialmente il concetto è questo. E io ti rispondo che aspettiamo, fiduciosi, perché la Juve farà sicuramente, però è chiaro che dall'entusiasmo di fine, quando sono arrivati Pogba e Di Maria, era fine giugno mi pare, primi luglio, fine giugno, siamo passati a un momento di stallo in cui siamo ritornati al ragionamento, sì però prima devono uscire e poi entrare, usciranno, entreranno i giocatori e credo che dal 15 agosto cominceremo a sperare, il che non vuol dire avremo la certezza di vincere, però cominceremo a sperare. È chiaro che proprio dal 15 agosto al 23 settembre, quando faremo il raduno e quando ci sarà la prima sosta di campionato dopo 6 giornate, già lì secondo me un quadro non completo ma parzialmente completo lo avremo, proprio perché abbiamo davanti agli occhi l'inizio scellerato della Juventus dell'anno scorso, che quest'anno non deve essere un inizio scellerato. Anzi, adesso è un inizio dove la Juve arriva al 25 settembre nel gruppo di testa e poi da lì magari con la sosta, con il rientro di alcuni giocatori e con tutta una serie di situazioni si può anche cominciare a sognare. Però dal 15 agosto io credo che saremo tutti un pochino più, avremo più le idee chiare, ecco, mettiamola così, nonostante poi altri 15 giorni di mercato. Vai Fede.
Ciao Alessandro, salvo da Milano.
Ciao,
la storia di Pogba secondo me o non si opererà oppure farà un intervento conservativo per poter fare il mondiale e andare a parte anche giusto così. Purtroppo siamo stati sfortunati. Magari venisse Milinkovic-Savic, sarebbe preferito, ma non ci credo molto. Spero almeno venga Zaniolo, perché comunque lo ritengo, come italiano, uno che possa dare un cambio di marcia e possa dare un po' di imprevedibilità a questa squadra, a questa Juve che è molto piatta nel suo incedere.
E soprattutto davanti.
Nulla, per il resto spero in un altro che Rugani vada via e prendere Milenkovic. Milenkovic, e poi l'ideale sarebbe prendere un Paredes e insieme a Zaniolo, che per me potrebbe giocare anche il centrocampo.
Guarda,
sarebbe già una bella cosa.
Intanto saluto, a proposito di amici della crociera, c'è anche Alessandro da Bologna che in questo momento è sul Mar Rosso, quindi occhio agli squali, Ale, perché Mar Rosso anche recentemente c'è stato vicino a Sharm, mi pare, un attacco di uno squalo ad una persona, quindi occhio, fammi sapere Ale poi se vedi gli squali. Allora, rispetto a questo messaggio, senza svelare la fonte, perché le fonti non si possono svelare a volte, e in questo caso non la svelo, prima di entrare in onda, il Pro De Marangio mi ha fatto sentire un messaggio con una persona, e questa persona diceva: la Juve deve cedere e poi entreranno Zaniolo e, cioè, secondo questa persona con la quale ha parlato Vincenzo Marangio, Zaniolo è un giocatore della Juventus. Io continuo ad essere molto scettico, non sul giocatore, anche sulla fattibilità dell'operazione, però questa persona nel messaggio vocale, poi tanto alle 17 ci sarà anche Vincenzo, dice Zaniolo e, quindi due entrate secondo questa persona, anzi due al netto dell'attaccante, quindi tre, di cui uno dovrebbe essere questo Zaniolo. Prego.
Buongiorno Radio Bianconera, sempre in bocca al lupo.
Ciao.
Luca D'Ancona.
Ciao Luca.
Il centrocampo, allora io metterei adesso il pianto stabile, Chiena e titolare, Fagioli e Rovella. Poi ci rimane Locatelli, Zaccaria e Rabiot, perché McKennie,
certo,
entrerà fra un mese e Pogba se ne riparla a gennaio. E acquisterei un altro centrocampo. Punto sono in 6, anche perché abbiamo un mondiale che ci porta via un mese e mezzo,
già.
Poi non è così tragica, no? Il fatto di affidarci anche a Rovella e Fagioli. Poi a gennaio ritornerà Pogba. Poi a gennaio vedremo, i due saremo in prestito se non ha possibilità di giocare.
No, sai qual è il punto, amico mio? Che hai ragione, a gennaio poi... Però proprio per la conformità particolare maledetta di questa stagione, maledetto per il maledetto mondiale invernale fatto ovviamente per i soldi, a gennaio secondo me non dico che i giochi sono già fatti, ma cioè la Juve deve arrivare a novembre, se non prima, 2, 3, 4 punti dalla prima, perché se tu arrivi come l'anno scorso a 10-12 punti, post mondiale io la vedo difficile, perché post mondiale è un po' come, l'ho paragonato una volta, prendetela con le pinze, ma insomma la stagione post, la stagione pandemia. È vero che lì ci siamo fermati, dunque siamo fermati a marzo, aprile, maggio, giugno per 3 mesi, e poi lì ci siamo fermati veramente perché i giocatori stavano a casa sul divano. Qua invece comunque l'allenamento ci sarà e tutto, però voi vi ricordate come ha ripreso quella stagione? Per esempio, una su tutte, la Lazio. I tifosi della Lazio sono sempre convinti che l'hanno vinto loro lo scudetto. Purtroppo per loro l'abbiamo vinto noi. Però loro arrivano, peraltro, mai primi in classifica. Noi battiamo l'Inter nell'ultima giornata pre-stop. Però la Lazio sembrava la squadra lanciata, brillantissima. Post-pandemia arriva a fatica tra le prime quattro. Quindi ci sono miriadi di incognite. La stessa Juve in quella stagione lì, noi quello scudetto lo vinciamo sull'Inter del signor Conte, non dico perché lo butta più via l'Inter, perché se voi vi ricordate l'Inter perde col Sassuolo e pareggia col Bologna, però ci arriviamo corti, eh? Se Muriel non fa quel fallo di mano in area di rigore con l'Atalanta e facciamo 2-2, non lo so come va a finire. Quindi noi, e andiamo a chiudere, dobbiamo arrivare alla pausa del mondiale nel gruppo delle prime, se non prima, seconda, terza, ma massimo 3, 4, 5 punti dalla vetta, perché l'incognita di come ripartiremo è un'incognita veramente importante. Io ringrazio l'uomo più bello del mondo che adesso va a casa a mangiare, Federico Rossi, ringrazio voi, vi do appuntamento in questa fascia del direttore domani 13:15 con un'altra puntata di Cose di Calcio. Ma invece noi ci ritroviamo alle 17 con il signor Marangio, 2 in bianco nero. Ciao ragazzi, a più tardi, magari 17 vi diamo il consulto di Pogba e la cessione di Rugani, speriamo.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.